Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati su Interviste Scomode. E con noi ci sono Giovanni Bruno, saggista e segretario del Partito della Rifondazione Comunista di Pisa, e Gianmarco Pisa del Movimento... Spiega tu, Gianmarco?
Dunque, Movimento per la Rinascita Comunista.
Che ha anche un giornale, no?
Che ha anche un giornale, un suo organo di comunicazione e di informazione, Futura Società.
Benissimo. Allora, noi, io so anche che Giovanni poi sta preparando una pubblicazione di alcuni articoli di Lenin, ma ce ne parlerà lui direttamente. Però cominciamo allora da Gianmarco, che è anche autore poi di un libro e di un articolo fatto recentemente per il Movimento nel centesimo anniversario della morte di Lenin. Ecco, cominciamo con una domanda da entrambi. Perché oggi si parla insistentemente in alcune aree di Lenin? Cioè sta accadendo quanto è accaduto per Gramsci, che non veniva più studiato in Italia, ma invece era oggetto di approfondimenti in tutto il continente latinoamericano. È successo anche per Marx, che nell'Europa veniva liquidato e che invece in altri continenti era oggetto di studio, di ricerche, di analisi e anche di fiorenti pubblicazioni. Che cosa è il pensiero leninista e perché oggi, a 100 anni dalla sua morte, siamo qui ancora a parlarne?
Grazie Federico, ovviamente grazie a tutte e tutte in redazione, a tutti e tutte quelli che ci stanno seguendo. Non so se, come per la cosiddetta Gramsci Revival, si può parlare anche in maniera simmetrica di una Lenin Revival. Ora, quello che è successo in America Latina, soprattutto in relazione al pensiero di Gramsci, ma per alcuni aspetti, per quello che riguarda il contesto latinoamericano, anche in relazione al pensiero di Lenin, vive di dinamiche nazionali, regionali, specifiche. È legato, cioè, ovviamente alla rinascita, alla ripresa di movimenti politici, sociali, con un ampio seguito di massa, di vasto richiamo progressista, no? Pensiamo al bolivarismo, tanto per dirne una, ma anche per esempio a tutte le connessioni, no? Del pensiero legato alla egemonia, alla questione degli studi coloniali e postcoloniali, e quindi ad una ripresa della lettura anche in questa chiave, in chiave emancipatoria, in chiave liberatrice, in chiave postcoloniale, soprattutto, ma non solo, dei quaderni di Gramsci. E questa è probabilmente una delle ragioni, uno dei contenuti forti che in qualche modo spiega e motiva la ripresa di studi gramsciani e la particolare attenzione alla figura, all'opera di Gramsci, che in particolare in America Latina si viene registrando ormai da diversi anni a questa parte. Per quello che riguarda Lenin, la riscoperta di Lenin in effetti non si è trattata esattamente di una riscoperta per quello che riguarda il continente latinoamericano, e per esempio tutta l'esperienza consiliare e tutte le modalità anche popolari, di partecipazione popolare, di organizzazione popolare, di massa nel quadro politico di alcune esperienze rivoluzionarie latinoamericane, e qui ancora il Venezuela bolivariano e non solo, continuano a parlare di Lenin e in qualche modo stanno dentro una lettura dell'opera leniniana che, diciamo così, in relazione a questa esperienza, a questi nuovi movimenti rivoluzionari o progressisti, è in qualche modo tornata in auge. Per quello che riguarda noi in Europa, ma soprattutto in Italia, la vicenda è un po' diversa, secondo me, ed è legata alla attualità di nuclei concettuali, teorici e politici che stanno dentro l'elaborazione di Lenin. Allora, pensiamo solo, e vado molto rapidamente perché poi penso che nel corso dell'intervista, del dialogo, poi in effetti tra di noi avremo modo di affrontare questi elementi, di dialogare anche tra di noi. Allora, il ruolo della soggettività, il tema della soggettività rivoluzionaria e della volontà politica, l'importanza dell'autonomia dei soggetti di classe e dell'organizzazione dei soggetti di classe. Pensiamo oggi a tutte le tematiche che riguardano l'autodeterminazione dei popoli, il cosiddetto, per richiamare Lenin, diritto di autodecisione delle nazioni. Ma pensiamo all'imperialismo e alla guerra imperialista. non se ne sono mai andate, e tuttavia la particolare recrudescenza, la particolare violenza dell'imperialismo degli ultimi tempi, legata alla crisi dell'Occidente capitalistico, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, di tutte le dinamiche del cosiddetto mondo occidentale, blocco occidentale, ma la presenza sul campo della guerra imperialista, l'attualità, il fatto che si stanno combattendo guerre il cui contenuto imperialistico è evidente e conosciamo tutti molto bene, il saggio popolare, l'imperialismo, fase suprema del capitalismo di Lenin, indicano appunto che non solo quelle categorie, ma quelle elaborazioni, quelle riflessioni, quelle interpretazioni tornano di estrema attualità. Allora, io penso, e chiudo, ma spero che poi dopo potremo approfondire i singoli elementi di questa botta di ragionamento. Ci sono dei nuclei di grandissima vitalità e di grandissima attualità della riflessione di Lenin. Ed insieme con queste c'è anche forse una dinamica più di carattere congiunturale, e cioè noi avvertiamo l'esigenza della riconfigurazione, della ricostruzione di una soggettività comunista organizzata, non perché non ve ne siano, ma forse perché ve ne sono tante. C'è un problema di egemonia, e il tema dell'egemonia non è solo gramsciano, è leniniano, viene poi sviluppato, approfondito e reso particolarmente brillante e originale dalla riflessione di Gramsci, ma è già in buona parte in Lenin. C'è il tema dell'organizzazione dei soggetti rivoluzionari e dell'autonomia dei comunisti, con cui tutti quanti noi, nelle organizzazioni politiche della sinistra di classe, per intenderci, tutti i giorni facciamo i conti e scontiamo continue difficoltà e continui arretramenti. È un problema che riguarda tutti noi, variamente collocati, ma tutto il panorama della sinistra di classe, non solo in Italia, ma oserei dire in particolare in Italia. Per ora mi fermo qui.
Giovanni Bruno?
Ma sì, dunque, buonasera a tutte e tutti, grazie dell'invito. Allora, intanto, sì, questa questione chiaramente del centenario, come tutte le, diciamo, le commemorazioni, no, suscita attenzione in questi, insomma, giorni. Sono emerse vari articoli, vari commenti, sia di elogio, sia di critica, ovviamente, di condanna, di demonizzazione. Ecco, quello che secondo me dobbiamo sempre evitare come comunisti è la, come dire, no, la santificazione o la cosa, diciamo, la così la rendere agiografica una situazione. 100 anni dalla morte di Lenin sicuramente ha cambiato il corso della storia europea e mondiale, chiaramente non da solo, no? Ha guidato, insomma, un partito bolscevico. La sua morte, la data della morte, ha significato anche un cambiamento importante all'interno dell'Unione Sovietica e del movimento socialista comunista internazionale, no? Poi con l'avvento di Stalin. Ci sono tutta una serie di questioni che rimangono aperte. Allora, intanto, per rispondere alla domanda di questa renaissance, appunto, di Lenin, ma in realtà, ecco, a differenza di Gramsci, secondo me si può mettere in analogia con la riscoperta di Marx. Marx è stato riscoperto, diciamo, anche accademicamente nelle università, non certo bolscevichi, inglesi, statunitensi, come uno studioso che ha colto le contraddizioni, il funzionamento, se non si vuole, come dire, adottare la logica dialettica, ma insomma quantomeno gli elementi di forte tensione che si sviluppano all'interno del sistema capitalistico e imperialistico. Quindi è stato, c'era una copertina di Spiegel di qualche anno fa, che poi è ripresa, se non sbaglio, dall'Internazionale, appunto Marx, no, che veniva esaltato. Secondo me, in misura minore, perché chiaramente Lenin è una figura più complessa e più, come dire, meno difficile da incasellare, no, da inquadrare anche in una, diciamo, in un pensiero borghese non rivoluzionario. Però, ecco, si mette sullo stesso piano, perché Lenin ha rinnovato le categorie di Marx senza abiurarle, senza dire che non servivano più, ma le ha riaggiornate, ci ha diciamo, permesso di comprendere che c'è la necessità di analizzare, di studiare il, diciamo, la fase diciamo, di ogni momento della storia e adottare diciamo, dei cambiamenti anche di azione pratica e anche di rivedere quelli che sono i passaggi diciamo, strategici e tattici. Questo è un elemento fondamentale. E Lenin, infatti diceva Gianmarco, in ampia parte, la questione, ci sono alcuni punti fondamentali, l'aver individuato la concezione appunto dell'imperialismo, riprendendo anche categorie, no, di Hobson, insomma di liberali, economisti liberali, che però avevano individuato appunto la radice economica appunto dell'imperialismo di inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, ma poi appunto la necessità di riorganizzare i comunisti, i socialdemocratici all'epoca, e di dargli una prospettiva. E utilizzando fra l'altro un giornale, il giornale quando si parla del Che Fare o di altri articoli appunto così correlati, si pensa sempre alla struttura militare militarizzata, il rivoluzionario di professione, ma in realtà il concentrato di tutto questo poi ha la necessità di svilupparsi attraverso un giornale che venga diffuso diciamo in tutto il paese nazionalmente, in maniera da arrivare a tutti in qualche modo in contemporanea con le medesime parole d'ordine e le medesime analisi, quindi creare appunto una, non un'omologazione a ribasso, ma una appunto organizzazione. Quindi questa è una secondo me interessante, importante. Oggi di giornali questa lezione abbiamo in qualche modo l'abbiamo presa in qualche modo tutti, però proliferano, ma in realtà Lenin a un certo momento disse appunto, soprattutto dopo aver vinto il congresso appunto in cui la maggioranza seguì le sue posizioni, insomma occorre rimettere un po' diciamo le varie riviste, riconvogliarle appunto in un giornale unitario. E ultima, ma non ultima questione che veniva appunto indicata, l'autodeterminazione dei popoli. In questa frangente storico credo che la lezione di Lenin sulla questione appunto dell'autodeterminazione dei popoli è fondamentale, soprattutto rispetto alla situazione dell'Ucraina, ma non solo, ma la questione dell'Ucraina è determinante. Non è un caso che Putin, come dire, no, abbia ripreso a riferimento Stalin e anzi abbia considerato Lenin un mezzo disgraziato proprio per quel, no, aver concesso in qualche modo non di uscire dall'Unione Sovietica, ma un'autonomia nazionale soprattutto agli ucraini. Quindi ecco, questo aspetto qui credo che sia un aspetto fondamentale. E l'ultimissima cosa, non la voglio fare troppo lunga, Gramsci. Beh, Gramsci, anche Gramsci insomma chiaramente ha molti momenti, soprattutto dopo essere stato incarcerato, chiaramente non è più immediatamente nell'azione, però prima di appunto essere incarcerato, quando ancora era diciamo in qualche modo ancora non c'era il Partito Comunista, lui salutò la rivoluzione guidata da Lenin sulle sue tesi come una rivoluzione contro il capitale. Chiaramente non è che era una rivoluzione contro Marx, ma contro il capitale, la lettura del capitale in maniera, come dire, ortodossa e sclerotizzata che ne davano appunto il marxismo ortodosso e soprattutto i marxisti russi, che volevano, come dire, no, adesso non si può fare la rivoluzione, bisogna aiutare a svilupparsi il capitalismo, e quindi questo è il ruolo che può avere la socialdemocrazia contro il capitale, perché in quel momento venne fuori appunto una nuova prospettiva d'azione, che era quella per cui bisognava rompere la piena guerra mondiale. Marx, quando aveva scritto, aveva analizzato questo, non c'era appunto una guerra così devastante, anche se l'aveva in qualche modo, non dico predetta, ma insomma aveva visto arrivare insomma i venti, e quindi era necessario assumere un'altra posizione. Quindi questo è un'altra lezione importante: adattarsi sia all'attacco ma anche nella difesa alle situazioni, senza, come dire, assumere una posizione precostituita, sclerotizzata, sia che si faccia, che si assuma posizioni opportunistiche, oppure di appunto quello che è diciamo, l'accusa agli estremisti, no? Infantili del comunismo, che per principio non scendono a nessun compromesso, nemmeno nel momento in cui è necessario per consolidare certe conquiste e non essere travolti dalla, diciamo, dall'attacco del nemico. Ecco, io mi fermo qua, poi chiaramente appunto approfondiamo in altri passaggi se c'è.
Allora, primo intermezzo musicale, non andate via, fra pochi minuti ricominciamo.
Nino, dicono non c'è verso, nessuna direzione, non battono più i piedi per terra, anche se oggi c'è la recessione, e hanno risate da congresso e fanno scorta per il coprifuoco, piangono lacrime recitate e sono bravi a fare il doppio gioco. Ma oggi, Nino, ti do la mia parola, quella di chi nel pane ci mette tutto il sole, quella che canta con la città futura e corre fino al vento, oltre le sbarre, oltre i cancelli, oltre queste mura. Comunista, chi ferma la mano, che alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre ogni nazione. Comunista non è che un sentimento, è rivoluzione. Sera, ma sull'acqua non sanno più camminare, fanno i conti con il mercato e del partito hanno fatto un affare. Ma oggi, Nino, ti do la mia parola, quella di chi nel pane ci mette tutto il sole, che canta con la città futura e corre fino al vento, oltre le sbarre, oltre i cancelli, oltre queste mura. Comunista, chi ferma la mano, che alza il bastone. Comunista è la terra che c'è oltre. Comunista non è che un sentimento, è rivoluzione. Comunista pure sempre per l'unità. Comunista, comunista. Alla tua finestra sono stato, ho visto la montagna che bruciava e cenere alla cenere che tornava, e c'erano uomini che camminavano lungo le rughe della storia, sotto un sudario di stelle portavano in spalla una bandiera che sanguinava, mentre la notte in fondo al cielo precipitava.
rivoluzione comunista, ora e sempre per l'unità. Comunista, comunista.
Allora Gianmarco, prima avevi evidenziato alcuni aspetti sui quali invece puoi tornare successivamente con degli approfondimenti. Iniziamo.
Ma allora, intanto verrebbe da dire da dove vogliamo cominciare. Cioè, nel senso, io sono molto d'accordo con un'osservazione che veniva fatta prima: non è il tempo né della santificazione né tantomeno della geografia. Però io vorrei, diciamo così, evidenziare un elemento, diciamo così, metodologico, anche di premessa, no? Rispetto alla riflessione che poi possiamo continuare a sviluppare insieme. Insomma, l'importanza di questa figura storica, no? Come per parafrasare, un gigante del pensiero, un gigante dell'azione. L'importanza di questa figura storica in fondo in che cosa consiste? Consiste in questa grandissima capacità intellettuale teorica, evidentemente, ma anche in questa straordinaria vitalità come dirigente politico e dirigente rivoluzionario, che ha, come dire, tanto in sé la prospettiva della visione e dell'orientamento quanto la capacità operativa, tattica e strategica. In questo voglio dire, Lenin è una figura molto singolare, molto novecentesca, forse, se vogliamo, per alcuni aspetti, però da ragione di quella definizione, no? Molto sintetica, ma molto potente, che poi alla fine è stata data della sua opera e del suo pensiero, no? Il leninismo, in fondo, che cos'è? Il leninismo come marxismo dell'epoca dell'imperialismo e, tra virgolette, della rivoluzione proletaria, cioè del momento in cui il capitalismo giunge alla fase estrema, monopolistica del proprio sviluppo, e nel momento in cui la dinamica di sviluppo stesso del capitalismo e l'organizzazione dei monopoli, della finanza, dell'imperialismo, accentua, radicalizza, polarizza ancora di più le condizioni dentro le quali matura un processo rivoluzionario. Cioè, chiaramente questa definizione, che come è noto è una definizione di Stalin, dei principi del leninismo, eccetera, non va presa in maniera scolastica, dogmatica, non è un dogma. Indica delle coordinate, che sono al tempo stesso delle coordinate spazio-temporali e sono anche delle coordinate politiche. Perché questa rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, di cui Lenin con tutto il gruppo dirigente bolscevico è, no, l'ispiratore, l'organizzatore, il dirigente, ma c'è un'intera classe dirigente, si direbbe oggi, c'è un intero gruppo dirigente intorno a Lenin, avviene non in Germania, non nelle punte alte dell'avanzata e dello sviluppo del capitalismo, così come era stato conosciuto sino agli ultimi decenni dell'Ottocento e all'inizio del nuovo secolo, ma avviene in uno degli anelli deboli della catena dell'imperialismo. E questo aggiornamento teorico molto potente non solo attualizza, ma espande la capacità interpretativa e la capacità di penetrazione delle stesse categorie marxiste. Non è né una biura né una negazione, non c'è nessun revisionismo, c'è un aggiornamento, un'attualizzazione, una concretizzazione nella dinamica storica e politica dell'attualità. E questo penso che sia un elemento molto importante. È sulla scorta di questa analisi leninista delle categorie di Marx, e cioè sulla base del marxismo e del leninismo insieme, che poi in qualche modo traggono la propria ispirazione anche tutti i movimenti rivoluzionari dei decenni a venire. Perché, insomma, questo ancoraggio teorico e questo riferimento al tempo stesso intellettuale e politico è proprio il fondamento dei grandi movimenti di emancipazione, di tutti i grandi movimenti di liberazione coloniale, di tutte le spinte rivoluzionarie che poi sarebbero venute dopo, che tutte variamente e molto diversamente le une dalle altre, che sarebbero però in qualche modo richiamate, ovviamente non solo a Marx, ma a Lenin, in parte anche a Gramsci, ma a Lenin, perché appunto questo aggiornamento, questo ampliamento, questa espansione consentiva di, come dire, includere dentro la dinamica di sviluppo e di dare una rappresentazione del movimento rivoluzionario ai quattro angoli, a tutte le latitudini. E allora qui forse c'è anche un'altra indicazione molto importante, che pure sta dentro non solo la questione dell'autodeterminazione, ma anche la categoria dell'imperialismo, e cioè il fatto che il marxismo esce dall'Europa centrale, in qualche modo. Non lo era mai stato, ma ancor meno lo diventa dopo Lenin, un movimento di pensiero, un movimento politico, un elemento di organizzazione, un principio di trasformazione esclusivamente europeo continentale, diventa propriamente globale. Dall'Europa passa all'Asia, dall'Asia in qualche modo, come dire, contagerà e toccherà, informerà di sé tutti i popoli del mondo. Tutta l'elaborazione di Mao, il maoismo, la gran parte di quello che avviene nell'America Latina, la stessa proclamazione del carattere socialista della rivoluzione cubana, con il 1961, la rivoluzione aveva vinto nel 1959, tutto il movimento di decolonizzazione, di emancipazione rivoluzionaria e di liberazione coloniale, traggono proprio da qui delle ispirazioni ideali e dei nuclei concettuali particolarmente solidi. E allora, per avviare una conclusione, diciamo, molto provvisoria di questo primo ragionamento, da dove cominciare? Io comincerei, se vogliamo, proprio da questi due elementi. Intanto dalla categoria dell'imperialismo. Allora, la categoria dell'imperialismo, nel saggio del 1917, secondo Lenin, ha una definizione e cinque contrassegni, ovviamente non li passiamo in lettura, sono noti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma la definizione è potentissima. Intanto qualcuno ha tradotto quel imperialismo fase suprema non solo con fase ultima, l'ultimo stadio di evoluzione, il più recente, il più attuale stadio di evoluzione del capitalismo, ma anche con terminale, una fase terminale, ultima in qualche modo, proprio perché getta le premesse delle condizioni rivoluzionarie e dell'avanzata rivoluzionaria del proletariato. Ma qual è il nucleo di vitalità di questa fase suprema dell'imperialismo? Il primo, che l'imperialismo è una categoria economica prima ancora che politica, veniva giustamente richiamato prima, ma forse è il caso di soffermarsi su questo aspetto, perché forse anche tra i compagni e le compagne a volte un po' di confusione o disorientamento su questi termini e su questi orientamenti vi è. Stiamo parlando di una categoria economica, cioè di una chiave di lettura del capitalismo della fase in cui ci troviamo, della fase di Lenin, ma della fase attuale, dove cioè che succede? Il capitale industriale e il capitale bancario si fondono, viene formato un capitale finanziario che accelera la tendenza al monopolio, si creano i grandi monopoli finanziari e le grandi cordate monopolistiche, le cosiddette, come le definisce Lenin, associazioni internazionali di capitalisti, cioè le cordate, cioè i trust, cioè i grandi monopoli che rispetto ai quali non solo tende sempre più a prevalere l'esportazione di capitale rispetto all'esportazione delle merci, ma in relazione ai quali avviene una compiuta spartizione del mondo, cioè praticamente un riposizionamento di questi interessi economici e del ruolo di questi grandi monopoli finanziari che si espande a tutto il pianeta. Cioè praticamente non è che il mondo viene fatto a sette, ma che tutti questi grandi trust, corporation, i grandi interessi delle grandi multinazionali, delle grandi centrali della finanza letteralmente dislocano i propri interessi, come si direbbe oggi, le proprie quote di mercato, ma letteralmente in tutto il pianeta. E non troviamo qui una delle premesse di tutte quelle dinamiche neocoloniali del capitalismo che sono così vitali, che sono così attuali, che sono così moderne poi in fondo. Vi è da questo punto di vista una gigantesca modernità di questa categoria di interpretazione. E poi c'è un'altra cosa, veniva detto prima molto, molto opportunamente, il diritto di autodeterminazione, e poi chiaramente si potrebbe entrare, però anche qua, prima ancora di questo, non solo questo sguardo gettato su tutti i popoli del mondo, e quindi diciamo il marxismo, il leninismo, come grande movimento di pensiero, come direbbe Gramsci, no? Una filosofia della prassi, un pensiero prassi che è tanto forte quanto alle coordinate teoriche che è in grado di definire, tanto pregnante, denso, solido come capacità di azione, come orientamento, come guida per l'azione, come molto spesso poi si dice. Allora qui c'è un altro elemento di novità, la soggettività. In questa cosa è formidabile. Abbiamo parlato dell'anello debole della catena dell'imperialismo mondiale, ma abbiamo detto anche che c'è un ruolo della soggettività rivoluzionaria molto forte, non solo per spingere la dinamica degli eventi, ma anche per alimentare una coscienza politica nel proletariato, nelle masse popolari, perché sulla base di quella coscienza politica si possa poi arrivare solo ad una consapevolezza storica, ma come direbbe Gramsci, anche ad una consapevolezza, non solo ad una consapevolezza politica, ma come direbbe Gramsci, anche ad una consapevolezza storica, no? Blocco storico e sociale è tutta quella derivazione gramsciana del pensiero di Lenin, che però non è una derivazione automatica, ma brillante per l'ulteriore innovazione che produce. Allora, insomma, bando al determinismo, cioè in Lenin c'è, come dire, il più totale ripudio del meccanicismo, dell'economismo, del determinismo. Nulla è in automatico e non dobbiamo aspettare la rivoluzione, e non è lo sviluppo intrinseco dei fattori di sviluppo capitalistici che produrranno automaticamente le condizioni della rivoluzione. Occorre un nucleo, occorre una soggettività, un'organizzazione, una mobilitazione, una coscienza che le masse, il proletariato non si dà da solo, ma che riesce a conseguire proprio in relazione al lavoro politico che le sue avanguardie, che il soggetto, che il partito, in qualche modo sono in grado di costruire, non in maniera bonapartistica, cioè non in maniera direttiva, non dall'alto verso il basso, viene in qua lo scrive, dal basso verso l'alto, quando fa riferimento ai soviet, ma come viene costruita questa egemonia e come viene costruita questa coscienza? Nel rapporto organico con il proletariato. Gli esordi di Lenin nel 1898 sono con l'Unione per l'Emancipazione del Lavoro. E come la concepisce? Come un nucleo di operai avanzati e intellettuali, insieme in tutte le fabbriche, nel maggior numero possibile di fabbriche. A quell'altezza non sarebbe riuscito ovviamente a raggiungere quel maggior numero possibile di fabbriche, ma l'intuizione a cui poi si terrà fedele sempre fino al 1924, fino alla fine, è questa, è l'idea dei soviet. Gli operai, i salariati agricoli, i contadini e i soldati. Cioè sostanzialmente sono i luoghi della produzione quelli che continuano ad essere decisivi, ed in questi luoghi della produzione il soggetto costruisce le condizioni della coscienza esterna, della coscienza, ma in un rapporto organico, diretto. E io penso che allora, e chiudo, questo elemento della soggettività, rivoluzionaria, del ruolo del soggetto e della personalità nella storia, del rapporto organico con le masse e con i soggetti di massa, con i soggetti di classe, col proletariato in particolare, questo collegamento organico, questa centralità dei luoghi della produzione, sono tutte già in Marx, ma tutte potentemente nuove, potentemente rinnovate dall'analisi di Lenin e, se si può dire, vivacissime, attualissime.
Andiamo in pausa e poi ritorniamo con interviste scomode, dando la parola a Giovanni Bruno.
Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare nel paese dove son venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. E mi son venute in mente le avventure del passato, tante donne, tanti uomini e bambini, e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro, i sorrisi degli amici e dei vicini. e mi sono ricordato quando giovani e felici andavamo lungo il fiume per nuotare. E Marino, il pensionato, ci parlava con pazienza, aiutandoci e insegnandoci a pescare. Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare e pensavo di potermi già sposare? E Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo e mia madre l'aiutava a preparare. Ed invece di sposarci tra gli amici e i parenti, l'ho sposata l'anno dopo per procura, perché chiuserò la fabbrica e ci tolsero il lavoro e ci resero la vita molto dura. Noi ci unimmo, poi scendemmo per le strade per lottare, per respingere l'attacco del padrone. Arrivati da lontano poliziotti e generini caricarono le donne col bastone. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati, ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comperati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo, è una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed un popolo che ha bisogno di altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco. Con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene, con le mani ti regalano ferro e fuoco. Caro amico, per favore tu salutami gli amici ed il popolo che è tutta la mia gente. Sono loro il vero cuore che mi preme ricordare, che rimpiango e che mi ha amato veramente. Verrà un giorno nel futuro e potremo ritornare e staremo finalmente al nostro posto. Finiremo di patire, non dovremo più emigrare, perché un tale ce lo impone ad ogni costo. E salutami tua madre, dai un abbraccio a tua sorella, chissà come sarà grande signorina. E lo so, sarà bellissima come sono le nostre donne, sanno vivere con forza che trascina. Ma le hai mai guardate bene, ti sorridono col cuore, negli sguardi non nascondono timore. Dove sono però uniche sul posto di lavoro, son con gli uomini e si battono con loro. Ho pensato tante volte che c'è un senso tutto questo, questo amore non ci cade giù dal cielo. Ma parlando della vita e pensando al mio paese, mi è sembrato come fosse tolto un velo. E mi pare di sapere, finalmente di capire, nella vita ogni cosa ha un suo colore. E l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati, ed il rosso è il colore dell'amore.
Allora, Giovanni, hai ascoltato prima Gianmarco Pisa nelle sue osservazioni. Vogliamo continuare su quanto ha detto Gianmarco e aggiungere ulteriori elementi?
Ma sì, chiaramente molte cose che ha detto Gianmarco, insomma, sono, le sottoscrivo e sono abbastanza, come dire, per chi considera gli alieni appunto un punto di riferimento, abbastanza evidenti. Ci sono sicuramente degli elementi, vabbè, ripeterò, però cerco di dare anche degli elementi, diciamo, di approfondimento ulteriori. Sicuramente la categoria dell'imperialismo è la categoria determinante. È quella che più di tutti, diciamo, ha il suo contributo alla, come dire, sviluppo del socialismo scientifico, delle categorie, e quindi sicuramente diciamo, assolutamente decisiva. E la cosa fondamentale, appunto, è evidenziare questo, cioè noi oggi non basta prendere l'opera di Lenin sull'imperialismo, così come non ci basta leggere il Capitale, ma dobbiamo adottare il metodo, partire appunto dal metodo e dall'osservazione, quindi raccogliere dati e analizzare quelle che sono le dinamiche per appunto fare un aggiornamento di queste categorie. Questo credo che sia la lezione più importante del Marx che si dichiara non marxista e del Lenin appunto che diciamo, riaggiorna appunto diciamo, le categorie. Quindi oggi noi siamo in una fase sicuramente di imperialismo, io definisco di globalizzazione imperialista, quindi insomma ci sono diciamo, degli elementi che sono diversi rispetto, comunque sono andati avanti, si sono ulteriormente radicalizzati rispetto a quelle che erano diciamo, la fase che viveva Lenin. In particolare la finanziarizzazione e la concentrazione di capitale, chiaramente all'epoca lui aveva capito perfettamente appunto la costruzione dei monopoli, la costituzione appunto dell'economia finanziaria, del rapporto tra l'economia produttiva e finanziaria era diventata appunto organica e quindi avrebbe appunto dato diciamo, creato una nuova fase. Noi siamo in una fase ulteriore appunto. Ulteriormente sviluppata. Le contraddizioni non sono finite, ma anzi sono sempre più diciamo stringenti e diciamo, creano sempre più appunto i venti anche di guerra che sono quelli. Però chiaramente dobbiamo capire quali possono essere le azioni per poter diciamo intervenire in questa situazione. Quindi questo è il primo elemento da diciamo analizzare, insomma. Appunto la fase dell'imperialismo, del neocolonialismo e quali sono le dinamiche che possiamo, in cui possiamo gettare la sabbia nel meccanismo, nell'ingranaggio per diciamo, bloccare questo, oppure se come insomma, in maniera un po' apocalittica, insomma anche Lenin stesso insomma, in qualche modo ci fa capire che all'epoca insomma si ragionava già del fatto che ci sarebbe stata prima dell'inizio della Grande Guerra, ci sarebbe stata la guerra, quale posizione avrebbero dovuto assumere i socialdemocratici contro la guerra, il rovesciamento della guerra, no? Contro le guerre imperialiste in guerra rivoluzionaria. Quindi credo che sia anche per noi, diciamo, questo la prospettiva, non che io sinceramente non me l'auguro che ci sia una guerra. Però, diciamo, realisticamente dobbiamo ragionare in questi termini. Ma poi successivamente ci sono altri aspetti che sono fondamentali. Beh, ci sono anche degli errori, diciamo, delle sottovalutazioni. La rottura dell'anello debole, non ha provocato quel sollevamento. Comunque ci sono stati, ma sono stati prontamente, diciamo, bloccati, no? Nel 18, 19, le rivoluzioni mancate nei paesi occidentali. In Ungheria, in Germania. Quindi alla fine questo probabilmente è stata appunto una sottovalutazione, anche il fatto che ci fosse un'aggressione subito dopo la fine della guerra alla non ancora costituita, ma insomma costituenda Unione Sovietica. E il fatto che poi non fossero, diciamo, non si fossero create le condizioni per una diciamo forza di massa per appunto rovesciare il sistema, ma anzi quello che emerse negli anni 20 fu un movimento di carattere reazionario di massa sempre. Ecco, questo sicuramente è un elemento che possiamo dire che ma più che di errore, nel senso che non avevano evidentemente non c'erano ancora gli elementi per poterlo analizzare, cosa che invece faranno successivamente gli esponenti del Movimento Comunista Internazionale, lo stesso Togliatti, lo stesso Stalin, nonostante insomma sia una figura controversa e insomma, su cui insomma c'è da discutere. A fronte di una guerra civile, di un comunismo di guerra draconiano per motivi che sappiamo, la necessità insomma di sostenere questo scontro, è alla fine di questo conflitto, alla fine della guerra civile, Lenin fa una, quella che molti, qualcuno insomma, considera una giravolta verso appunto un ripristino del capitalismo. Lenin con la NEP non fa un ripristino del capitalismo, fa un passo indietro, propone appunto una ritirata, io direi più tattica che strategica, perché di fatto comunque le leve del finanziario, della banca, dell'industria erano nelle mani dello Stato. Lascia aperto il libero commercio dei piccoli medi contadini, no? I culacchi, per riattivare l'economia, per ridare slancio all'economia. È stato un errore, è stato uno sbaglio, penso che sia stata una necessità, una scelta non solo necessaria ma giusta. Già che utilizza questa categoria, cioè la NEP, per spiegare in maniera diciamo non scientificamente fondata, ma con una intuizione che secondo me è interessante, è appunto approfondita, io non ho gli strumenti, lui sicuramente potrà lavorarci, della fase della Cina come di una grande NEP, insomma su scala ovviamente molto più complessa. È una categoria che insomma questa cosa di Vladimiro Giacchè mi ha sempre affascinato, perché insomma ci dà delle spiegazioni, ci permette di utilizzare insomma anche delle categorie che non sia semplicemente dire vabbè in Cina c'è il capitalismo e abbiamo liquidato la faccenda, insomma è troppo semplicistico. Però ecco, volevo dire che Lenin riesce a comprendere che è necessario questo passo indietro, senza lasciare il controllo del potere, senza fare un passo indietro rispetto all'obiettivo. L'obiettivo è sempre il solito, non è l'obiettivo degli come dire, torna indietro e fa come qualche riformista o opportunista dice, Lenin si era reso conto e ha fatto un passo indietro perché si è reso conto di aver sbagliato. No, Lenin si è reso conto che nella situazione data occorreva fare un passo appunto diverso rispetto a quello che poteva essere quello di proseguire col comunismo di guerra. La domanda, come dicevo all'inizio, che mi pongo è questa. Ma la sua morte nel 24, un giovane, diciamo, insomma abbastanza, 54 anni, è questa. Ma come avrebbe proseguito? Quali indicazioni avrebbe dato? Su questo chiaramente si entra nel mondo del fantasy. Ma insomma, secondo me è interessante ragionare su questo, perché da una parte avevamo un Trotsky che se avesse preso il potere sarebbe stato peggio di Stalin per certi versi, per quelle che erano le sue posizioni dell'epoca, no? L'industrializzazione coatta, contadini non conta a nulla, si va a diritto e si crea il proletariato, gli operai che sono quelli, la dittatura del proletariato. Semplifico evidentemente per ragioni di tempo e anche di accelerazione. Stalin dall'altro punto di vista, come dire, no? Faceva l'iperleninista. E poi però appunto cambiò e assunse il piano dell'industrializzazione che sostanzialmente si è rivelato necessario per l'Unione Sovietica. Cioè Lenin di fronte a questo, se fosse vissuto, in che modo avrebbe affrontato questa questione? Se fosse vissuto fino a vedere appunto almeno l'inizio della guerra, come avrebbe affrontato? Beh, certamente non avrebbe detto ah vabbè, lasciamo fare, insomma, e quindi avrebbe dovuto in qualche modo nuovamente porsi questo problema. Quindi la NEP è un passaggio più che strategico, tattico, rispetto a una situazione, e sarebbe stato interessante vedere appunto, e per questo dico che è mancato diciamo quella che è stata il prosieguo della situazione, non tanto per la questione del socialismo in un paese solo, ma proprio per queste questioni più strutturali. Infine, velocissimamente, io credo che oltre a individuare la soggettività, diciamo rivoluzionaria contro il determinismo appunto degli ortodossi, di Plekhanov, dei menscevichi anche, no, che volevano sostenere lo sviluppo del capitalismo liberale e dare invece il potere ai soviet, ma non solo, Lenin costruisce la terza internazionale. La terza internazionale è una prospettiva che diceva Jean-Marc, no, di globalizzazione della rivoluzione che poi avviene nei decenni successivi. Sicuramente parte da quello, da un riprendere il discorso dell'internazionalismo, organizzarlo in maniera, qualcuno dice, molto rigida, troppo rigida e tutto il resto, non è il momento di poter approfondire questo, però la terza internazionale ha rappresentato questo per molti decenni. Quindi insomma, io credo che siano questi gli insegnamenti. Che fare, come direbbe, come appunto avrebbe detto Ceniceschi e poi Lenin, tutto da vedere. Chiaramente ripartiamo da costruire gli strumenti, un giornale in qualche modo chiaramente non insomma, va ripensato, gli strumenti di propaganda, gli strumenti di organizzazione, facendo dei passaggi per riunificare i comunisti, cosa non semplice, come giustamente veniva detto, ma credo che sia necessario di fronte agli scenari che ci si stanno presentando.
Noi ringraziamo entrambi. Se mi permettete, abbiamo pochissimo tempo, però una battuta finale ad entrambi, cercando di chiudere questa prima interlocuzione su Lenin. Non ce la possiamo cavare in 45 minuti, è evidente. Sono argomenti sterminati, noi vogliamo cercare di dare qualche strumento in più. Ecco, vi chiederei una battuta soprattutto sul cosiddetto che fare, perché alla fine la lettura che si può fare a 100 anni da Lenin può essere molto libresca, ma alla fine ci fa perdere di vista poi anche gli aspetti poi pratici, materiali. Ecco, se riuscite a contenervi in un minuto e mezzo, due ciascuno.
In un minuto è impossibile, quindi io lancio solo una suggestione. C'è un tema molto grande e molto vasto, di cui quindi si può solo enunciare il titolo, che è ovviamente il Marx, ma il primo che lo sviluppa sia in termini teorici sia in termini pratici nella costruzione sovietica, nell'edificazione socialista, il primo che lo sviluppa è proprio Lenin, ed è una questione di cui si parlava qualche decennio fa e che poi è un po' sparita dai radar. Penso che il movimento di classe debba rifarla propria e possa avere gli strumenti in qualche modo per rifletterci su. Ed è la grande questione della transizione socialista, o per meglio dire, della transizione al socialismo, come si diceva correttamente fino agli anni 70, poi diciamo sta cosa si è un po' persa per strada. C'è un passaggio molto interessante. Che cosa vuol dire quando Lenin dice il socialismo è il potere dei soviet più l'elettrificazione del paese, no? Con questa formula brillante, no? Certo che non puoi leggere in senso letterale, perché sennò sembrerebbe una banalità o un'assurdità, ma che allude ad una prospettiva, a un programma molto vasto. Vuol dire un'altra cosa, c'è un'altra formula un po' più esplicativa che a un certo punto Lenin scrive, ed è: si tratta di combinare il potere politico sovietico e l'organizzazione amministrativa sovietica con i più avanzati progressi tecnici, scientifici e tecnologici raggiunti dal capitalismo. C'è una dinamica dialettica, c'è uno sviluppo dialettico, i tecnici borghesi vengono riarruolati quando si tratta di ridefinire le fondamenta strutturali e tecniche della costruzione sovietica, della costruzione socialista. C'è un problema della transizione, c'è una questione grande della transizione, di transizione al socialismo. non è all'ordine del giorno, ma gli sviluppi tecnici, tecnologici, informatici che noi abbiamo sotto i nostri occhi nelle società cosiddette a capitalismo avanzato impongono una riflessione su questo tema ed aprono quindi una prospettiva di futuro. Il socialismo parla di futuro e penso che questa sia una cosa molto promettente su cui riflettere insieme.
Giovanni? Sì, le cose che dice Gianmarco sono sicuramente stimolanti, interessanti, di prospettiva. La questione ovviamente dello sviluppo tecnico, del general intellect, volendo anche richiamare Marx, sono determinanti. Resta il fatto che appunto che fare, in che modo conquistiamo il potere, perché la conquista del potere in questo frangente, in questa globalizzazione imperialistica sfugge, non perché all'epoca fosse così semplice da conquistare, ma insomma c'erano dei luoghi del potere abbastanza anche evidenti, a pensare al Palazzo d'Inverno, anche se era insomma un po' un guscio vuoto, però era qualcosa, no, di più che un c'era un simbolo forte appunto. Quindi oggi credo che sia più difficile, a meno che non si pensi che occupare il Parlamento di Bruxelles possa essere equivalente, non credo. Le dinamiche sono quelle appunto che vanno sugli algoritmi della finanza e degli spostamenti, no, di miliardi e miliardi di dollari, euro, cos'altro. Quindi insomma è necessario capire appunto come impadronirsi del comando di queste dinamiche. Quello che vorrei dire è che credo che, per dirla appunto una battuta, occorra rilanciare sempre di più la centralità della politica sull'economia, nel senso appunto la questione della soggettività. È necessario ricostruire questo, quindi non per con Federico, so che anch'io seguo il sindacato, però ecco, non ci possiamo fermare a quello, insomma. Occorre nei lavoratori rimettere in evidenza il fatto che si devono dare una prospettiva in qualche modo organizzativa e politica, non solo se nell'immediato. E l'ultima questione, l'autonomia ideologica, politica e pratica dei comunisti, che non significa, perché qualcuno l'ha interpretato in una maniera secondo me distorta, insomma, autonomia ideologica non significa fare una sorta di dogma parallelo che non ha a che fare, come è successo con la scienza, no? In Unione Sovietica, l'IAMAT, eccetera. Insomma, ci sono stati anche abbastanza disastri, perché Lenin diceva che i comunisti devono recepire tutte quelle che sono le punte più alte dello sviluppo della cultura, della scienza, dell'epoca della borghesia, e usare questi strumenti appunto in chiave trasformazione appunto verso il socialismo. Quindi autonomia ideologica dei comunisti significa rispetto appunto alla determinazione del potere degli obiettivi strategici, non abbandonando tutto quello che appunto la scienza e la cultura ci ha fino ad oggi raggiunto, e sono da lì che dobbiamo ripartire.
Allora, noi ringraziamo Gianmarco Pisa e Giovanni Bruno. È stata una discussione interlocutoria. Noi speriamo di non aver annoiato le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Dovevamo tassativamente rimanere nei 45 minuti, che poi saranno un po' di più, ma entro l'ora, per dare anche uno strumento snello, agile, a chi ci ascolta, di orientarsi bene nel pensiero di Lenin e di non accogliere quella che è la vulgata Maestrin, che ci dirà che è il padrino delle stragi compiute da Stalin, oppure colui che voleva negare invece un futuro e un avvenire nell'alveo del modo di produzione capitalista. Un ringraziamento a Peppe Severino, come sempre regia impeccabile, e a risentirci su Interviste Scomode.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.